Va ora in onda Terza Pagina.
Definire che cos'è il pensiero liberale è impresa ardua, anche perché mi azzardo a dire, per definizione il pensiero liberale è una formula aperta, aperta al confronto, aperta quindi anche a cambiare, no? Non appesa ai dogmi. Però è importante, o perlomeno diventa utile, anche orientarci per avere l'idea, se non altro, del perimetro all'interno del quale possiamo trovare liberalismo. Michael Friedan, nel suo ultimo saggio, che si intitola Liberalismo, Rubettino Editore, 17 euro, 158 pagine, comincia a dare proprio a definire questo perimetro. Allora, tutto ciò che ha a che vedere con ideali di libertà, giustizia, pace, ragione, diritto, emancipazione entra nel crogiolo del liberalismo. Abbiamo un campo largo e non poco, però cominciamo in ogni caso in questo libro. Friedan prosegue e io parto anche dalla recensione che è apparsa ieri sul quotidiano La Ragione del professor Flavio Felice, docente di storia delle dottrine politiche, che abbiamo al telefono, che saluto e che come sempre ringrazio. Benvenuto professore.
Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Allora, questo saggio è una bussola per cominciare a avere anche il polso, no, di ciò che è liberale. Professore, le chiedo anche, potremmo anche fare un gioco in negativo? Lo insegnano anche coloro che insegnano disegno. Cioè il negativo, potremmo anche, non so se in questo libro, non ho fatto in tempo a leggerlo, non so se in questo testo c'è, per magari cominciare a capire anche ciò che non è liberalismo. Non è la prima volta che ne parliamo con lei, anche se devo dire la verità, qui stiamo sul saggio di Friedan e proseguiamo definendo ciò che è, avviciniamoci a capire ciò che è. Però mi piace anche l'idea di capire ciò che non è. Per esempio, ciò che non è, ne stiamo vedendo a vagonate in questi ultimi anni, ciò che non è liberalismo, secondo il mio parere, in tutti gli ambiti politici, sociali, culturali, eccetera. Vabbè, scusate l'osservazione personale. Prego professore, allora da dove cominciamo per parlare di questo saggio che mi sembra anche piuttosto importante per chi è appassionato, per chi vuole capire, perché si va oltre la politica, qui siamo nel pensiero politico e non solo.
Sì, la ringrazio. Guardi, io poi comincerei proprio dalla sua osservazione iniziale, cioè è possibile definire una categoria politica, possiamo dire una cultura politica in questo caso, ancor più che una categoria, quindi una cultura politica, è possibile trovare una definizione in positivo? È estremamente complesso, in effetti è molto più facile probabilmente definire le culture politiche in negativo, quindi anche il liberalismo, però Michael Friedan in realtà fa un'operazione estremamente interessante, intelligente, non necessariamente condivisibile dal mio punto di vista. Ad esempio, sono tante le parti nelle quali non mi ritrovo. Ad ogni modo è un'operazione molto interessante dal punto di vista sia epistemologico sia proprio di concreta attualità, attuazione poi della vita politica, cioè definire in positivo il liberalismo. Il punto di partenza di Friedan è proprio l'individuazione di un metodo che possa definire positivamente il liberalismo, cioè dire ciò che è e non soltanto ciò che non è. E per quanto riguarda questa interpretazione bisogna partire dai suoi studi, che sono molto importanti, dedicati all'ideologia. In pratica Friedan è importante nella storia del pensiero proprio perché ridefinisce il concetto di ideologia e ne dà un significato abbastanza neutro, cioè un insieme di concetti, di valori, di principi, e dunque tutto ciò che rientra nella storia del pensiero può essere catalogabile dentro una ideologia. Ecco, noi siamo abituati a ragionare intorno all'ideologia come qualcosa probabilmente di negativo, comunque come una gabbia di ferro dentro la quale è impossibile muoversi. Ecco, per Friedman invece è uno strumento, possiamo dire così, epistemologico, è uno strumento che ci consente di conoscere meglio la realtà, e quindi esiste anche l'ideologia liberale, senza dare però a questo termine ideologia un connotato negativo. Ecco, detto questo, quindi il punto di partenza di Friedman, vediamo adesso perché è un'ideologia il liberalismo, in che senso è un'ideologia. Lo è perché Friedman individua alcuni concetti, in modo particolare 7 concetti e 5 fasi storiche, e analizza come questi 7 concetti si intercettano, ecco, intercettano le 5 fasi storiche. Ora, se persistono e il grado di persistenza di questi 7 concetti nei 5 stadi della storia, individuano anche il grado di liberalismo. Quindi possiamo dire che nel pensiero di Friedman è possibile individuare una definizione di liberalismo, ma è una definizione di grado piuttosto che di specie. No, abbiamo in tutte le fasi della storia gradi diversi di liberalismo. Quindi, a differenza di alcuni che ritengono che l'epoca liberale sia quella sostanzialmente che parte dal XVIII secolo e poi praticamente si eclissa nel Novecento per poi riaffiorare all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ecco, Friedman individua invece gradi di liberalismo in tutte le fasi storiche. Ovviamente ci sono fasi storiche nelle quali è più presente e fasi nelle quali è meno presente. Quindi per questo possiamo dare una definizione, questo metodo di Friedman si chiama appunto metodo morfologico, cioè dà forma al liberalismo. Quindi da questo punto di vista ha ragione lei, possiamo dare tanto una definizione in positivo quanto in negativo. Possiamo dire in questa fase storica, usando il metodo di Friedman, quanto liberalismo possiamo trovare, ovvero quanto grado e quanto illiberalismo ci sia. Ecco, questo è, possiamo dire, è secondo me l'aspetto più interessante, anche se anche più controverso, perché in questo modo possiamo dire che il liberalismo è onnipresente nella storia, mentre io ritengo che non sia proprio così. Però ecco, lo strumento che ci offre Friedman è veramente importante e utile per analizzare le epoche storiche e il grado della cultura liberale presente in ciascuno stadio della storia.
Ecco, poi lei, professore, partendo dal paradosso di Brockenford, no? Secondo il quale lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire, il che rende ancora, no? Porta ancora più nell'indefinitezza. Ma lei, professore, siamo nell'ordo liberalismo, sfodera il suo asso nella manica, il concetto seminale al quale possiamo anche far corrispondere assolutamente il liberalismo, cioè il concetto di, attenzione, di eguaglianza, ma è esplicitato molto bene, cioè nessuno ha il diritto di dominare sugli altri, ha il diritto per natura o per provvidenza, per destino, di dominare. Questo non esclude ovviamente le gerarchie che sono necessarie, sono funzionali ai rapporti umani, al lavoro. Nel lavoro, se non ci sono gerarchie, sono problemi. Chiunque, io lo dico avendo fatto l'operaio, il magazziniere, il giornalista e altre cose ancora, se non ci sono gerarchie è il caos. Ma quello che è importante, tu non hai il diritto di avere dominio, predominio sugli altri, non hai diritto di nessun tipo. E questo è un concetto, professore, mi sembra molto, nel quale ci si può riconoscere. Mi permetto di dire, professore, mi rendo conto, sono ignorante, però mi confronto con lei, mi permetto di confrontarmi con lei. Credo davvero che questo sia un principio di base, perché io credo che su questo principio, io so, insomma, un po' ci conosciamo, che lei ci tiene molto perché spesso lo riporta, lo fa riemergere. È un concetto sul quale ci possiamo riconoscere, ci si possono riconoscere in molti, e scoprire soprattutto, perché può sembrare addirittura scontato, e scoprire quanto invece diventi sempre meno scontato, quanto ci siano siano ceti, no? la concorrenza sleale, il monopolio, eccetera, quanto ci siano situazioni in cui questo predominio si esplicita senza che ve ne sia una formula diciamo concordata, si esplicitano quasi proprio per diritto divino. No, il monopolio è uno degli argomenti sui quali abbiamo parlato anche in passato. Ma lei la parola, professore.
Sì, no, è quello che volevo aggiungere a quanto ha detto lei, che condivido, ed è proprio a partire dalla riflessione di Frieden, cioè gli aspetti che io ho messo in evidenza di questo lavoro di Frieden in una brevissima recensione, sono appunto quei sette concetti di cui parlavo, cioè la libertà, la razionalità, l'individualità, il progresso, la socialità, no? La società è importante, l'interesse generale e un potere limitato e responsabile. Questi sono i sette concetti. Ora, questi sette concetti che incrociano delle fasi storiche individuano, come dicevo, il grado di liberalismo. Ecco, secondo me qui è l'elemento più debole forse del pensiero di Frieden, ripeto, che però offre uno strumento estremamente utile, cioè quello di non mettere in evidenza, secondo me, a sufficienza, con sufficiente forza, sufficiente enfasi, l'elemento che sta alla base necessariamente di un sistema di tipo liberale, che è appunto l'idea che nessuno è venuto al mondo con il predicato del comando su un altro uomo. Ecco, questo è ciò che secondo me sta alla base dei sistemi liberali. Dopodiché possiamo parlare di libertà, di razionalità, individualità, tutto il resto, ma ciò che dà la cifra di un sistema liberale, dunque della capacità di una cultura liberale di implementarsi in un piano liberale, no? È quello appunto di riconoscere che non esiste ceto, non esiste persona, individuo, gruppo, partito, nazione, popoli che siano venuti al mondo con il predicato di dominare su altri uomini. Ecco, questo io credo che rappresenti anche poi la possibilità, lo strumento che ci offre la possibilità di sviluppare la cultura liberale e giungere praticamente a quella frase importantissima di Karl Popper, che io oltretutto ho citato pure in questo articolo, che dice che cioè la società aperta, cioè la società liberale per intenderci, la società aperta, la società liberale è aperta a tutti tranne che agli intolleranti, proprio per garantire che nessuno avanzi la pretesa di dominare su altri individui, su altri esseri umani, su altre persone. Ecco, io credo che sia proprio questo il tema centrale. Dopodiché ci possiamo dividere sulle politiche pubbliche, sul federalismo, sull'autonomia differenziata, sul sistema sanitario, ci possiamo dividere su tutto, ed è il bello del sistema liberale che ci consente di poterci dividere senza per questo rinunciare alla base, al fondamento che ci fa vivere insieme e che rende tollerabile il vivere insieme, perché altrimenti diventa del tutto intollerabile. Ecco, secondo me questo è, piuttosto che altri strumenti di cultura politica, credo che questo dell'uguaglianza in questi termini sia il fondamento delle società liberali che dobbiamo gelosamente difendere contro tutti coloro che invece ad un certo punto ritengano che esista una classe, una professione, un popolo, uno Stato, un'etnia e via dicendo, che possano dominare su altre classi, etnie e via dicendo, che è poi il grande problema del Novecento, che oggi può riaffiorare non con le vesti del Novecento, ovviamente, del nazionalismo classico o del razzismo, ma secondo altre, ad esempio il dominio culturale di determinate posizioni rispetto ad altre. Questo, perché no? Questo potrebbe essere un nuovo discrimine che indica il popolo buono e la distanza tra il popolo buono e il popolo cattivo, e le ragioni del popolo buono di dominare sul popolo cattivo.
Assolutamente. Professore, le chiede una domanda semplice, molto leggera, molto lieve. Che differenza c'è allora tra liberalismo e democrazia?
Allora, non è una domanda fondamentale, perché per il liberalismo e la democrazia hanno viaggiato per un certo periodo di tempo in maniera separata. Ad un certo punto si sono incrociati, si sono incontrati nella storia, e alcuni e alcuni ritengono che il liberalismo si sia fatto contaminare dalla democrazia e la democrazia dal liberalismo. Potremmo dire che oggi i due termini sono praticamente sono coincidenti, nel senso che non possiamo immaginare la libertà del liberalismo senza la democrazia, perché si tradurrebbe in privilegio per qualcuno rispetto ad altri, ma non possiamo neppure più immaginare la democrazia senza la libertà, perché altrimenti diventerebbe facilmente la dittatura di una maggioranza su una minoranza. Quindi democrazia e libertà, democrazia e liberalismo non possono non viaggiare insieme, proprio per evitare che il liberalismo diventi soltanto il regno del privilegio e la democrazia la dittatura della maggioranza.
Allora, siamo arrivati al termine, professore, grazie davvero. Voglio ricordare ancora questo saggio, non vorrei aver capito male, lei si è occupato della traduzione di questo saggio, professore?
No, io ho semplicemente recensito il saggio. Il saggio di Friedman è stato tradotto da Lorenzo Maggi e curato da Maurizio Serio, dal collega professor Maurizio Serio, e invece tradotto da Lorenzo Maggi.
E direi che la recensione del professor Felice è un invito, un viatico a leggere questo saggio di Michael Friedman. Ripeto, Liberalismo, Rubattino Editore, 17 euro, lo trovate ovviamente anche online, oltre che nelle librerie, 158 pagine, quindi non è nemmeno uno di quei tomi massicci che spaventano. Professore, grazie davvero, grazie al professor Flavio Felice, a risentirci presto.
Grazie a lei, buona giornata a tutti, grazie.